Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 1 di Antonin Dvořák. Prima parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Iniziamo oggi un viaggio lungo e spero affascinante per voi come è stato per me prepararlo, attorno a uno dei più vasti cicli sinfonici dell'Ottocento, quello delle 9 sinfonie di Antonin Dvořák, a cui aggiungeremo poi lo Stabat Mater, uno dei suoi brani più eseguiti. Un ciclo durato, per quanto riguarda la composizione, circa 30 anni, cioè tra il 1865 e il 1895. Al momento degli esordi sinfonici di Dvořák, la sinfonia era in un momento assai critico. La sinfonia asse portante della musica europea, da Haydn a Mozart, Beethoven, fino a Mendelssohn, fino a Schumann, quindi diciamo fino al 1850, appariva essere una forma in fondo esaurita. Aveva ceduto, diciamo, il passo al più facile e immaginativo poema sinfonico, si veda Liszt, oppure si era riversata nel grande sinfonismo operistico wagneriano. La sinfonia poi avrà un inaspettato nuovo culmine nel ciclo delle 4 sinfonie di Brahms, ma a partire soltanto dal 1876, e nei 2 immensi epigoni, Bruckner e soprattutto Mahler, in cui però la sinfonia, anziché essere un atto di epigonismo, diventa una vera apertura del XX secolo. Dvořák sarà in fondo colui che traghetterà la sinfonia nell'Est Europa, fino a arrivare al grande ciclo di Tchaikovsky. Ma in realtà in questo ciclo di lezioni vi è un altro centro di interesse che va oltre la stessa figura di Dvořák, e cioè quello di proporre il profumo di una cultura, quella boema o comunque dell'est dell'impero austriaco, in cui la musica faceva veramente profondamente parte del tessuto sociale, della quotidianità di classi sociali anche modeste. Potrei dire che si mangiava pane e musica, e spesso a notevole livello. Da questo punto di vista davvero la figura e la biografia di Dvořák sono emblematiche, e per questo dedicheremo 2 lezioni alla sua prima sinfonia, anche se tenderamente immatura per certi versi, pieni con qualche errore di orchestrazione, con l'orchestra troppo densa, ma piena di passione, di slancio, per poi dedicarne una a seconda, terza, quarta e quinta sinfonia e tornare a doppie lezioni per le ultime grandi sinfonie. Dvořák nasce nel 1841, primo di 8 fratelli, in un piccolo villaggio della Boemia. Scopriremo tra l'altro vari punti in comune emozionanti con la figura e la vita, tra la figura e la vita di Dvořák, e quella dell'altro grande, diciamo, provinciale dell'impero, cioè Anton Bruckner, di lui più vecchio di 17 anni, ma arrivato a comporre ben più tardi, guarda caso, la prima sinfonia di Bruckner ha la stessa data della prima di Dvořák, cioè il 1865. Il padre di Dvořák era il macellaio del villaggio e aveva una piccola trattoria, ma un po' come tutti suonava il violino, suonava lo zither, la cetra, ed era membro, attenzione, della orchestra del villaggio, il che vuol dire che un villaggio che forse aveva meno di 1.000 abitanti aveva una sua orchestra in cui suonavano trascrizioni di classici, di Mozart, di Beethoven, insieme a musica popolare. Il maestro di scuola, intesa come scuola primaria di Dvořák, suonava il violino, ma anche un po' l'organo, e il piccolo Antonin suona il violino e lo suona per gli avventori della trattoria paterna. A 14 anni, nel 55, viene mandato in una cittadina un po' più grande, vicina a Zlonice. Ricordiamoci che la prima sinfonia porta, lui la chiamava le campane di Zlonice, anche se non porta molte tracce di queste campane. Viene mandato lì per studiare tedesco, che era indispensabile per gestire una trattoria. Ma in quella cittadina vi era una vita musicale più ricca. Il maestro della scuola tedesca o di tedesco, un certo Anton Lehmann, era anche compositore. E in fondo, e questo è impressionante, sarà l'unico insegnante di composizione di Dvořák. Dvořák in effetti non studiò composizione in modo accademico. Impara lì a suonare il pianoforte, l'organo, la viola, oltre che il violino. Va a Praga, ha un diploma del 59 in organo, altro punto in comune con Bruckner, ma non in composizione. Dvořák è cresciuto nel suono, nella musica popolare insieme a quella classica, più che in un ambiente accademico. E infatti, come si guadagna da vivere quando ha 20 anni ed è poverissimo? Suonando in orchestrine da ballo, fino a quando a 20 anni l'orchestra da ballo in cui suonava, che si chiamava Komzak, viene assorbita dal nascente Teatro Nazionale Ceco. Qui siamo nel momento di voglia di indipendenza delle nazioni attorno al centro viennese, insomma, e si ritrova con uno stipendio. Va notato che in tutto questo periodo Dvořák non possedette, non ebbe accesso a un pianoforte, quindi le prime sinfonie vennero scritte totalmente senza possibilità di controllo strumentale. Altra osservazione importante è che in quegli anni, a partire dal 61, cioè dai suoi 20 anni, scrisse molta musica, un quintetto, addirittura un'opera in contesto in tedesco, le due sinfonie che ascolteremo, ma fino al 73, cioè per 12 anni circa, fino ai suoi 32 anni, in pratica non ebbe alcun successo, ma nemmeno alcuna esecuzione, salvo delle piccole polche suonate dalla sua piccola orchestra. Poi nel 73, e tra poco capirete perché vi sto facendo questo tipo di biografia, quindi a 32 anni ci sono due eventi importanti: il matrimonio e un improvviso successo con un inno patriottico per coro e orchestra, probabilmente anche per motivi, come dire, di testo patriottico. Di questo inno non ci importerebbe molto, se non che la conseguenza fu imprevedibile e importante. Dvořák improvvisamente riguarda tutto ciò che ha scritto fino a lì, lo detesta e lo brucia in senso fisico pressoché tutto. Che cosa si salva? Si salvano le due sinfonie, le prime due sinfonie, per motivi molto diversi. Della seconda aveva dato il manoscritto ad un violinista amico, per cui non aveva nemmeno i soldi per rilegarlo il manoscritto, e l'amico se lo tenne come pegno, e quando Dvořák bruciò tutto non poté bruciare la seconda sinfonia perché non ne aveva il manoscritto. Peraltro la seconda sinfonia, ne parleremo poi nelle prossime lezioni, noi l'ascolteremo nella rivisitazione che lui ne fece molti anni più tardi. E la prima? È la prima perché è così importante, o perché che cosa ne successe? È un destino molto strano. Venne mandata, scritta appunto nel 65, nei primi mesi del 65, e venne mandata a un concorso in Germania. Non venne restituito il manoscritto, Dvořák lo considerò perduto e, anziché disperarsi, scrisse la seconda sinfonia. E in questo modo la prima sinfonia è una sorta di messaggio nella bottiglia, cioè l'unica testimonianza involontariamente intatta degli esordi compositivi di Dvořák. Come venne ritrovata? È così paradossale che vale la pena dirlo. La ritrovò più di 20 anni dopo, circa 20 anni dopo, un signore in una libreria tedesca. Il signore curiosamente si chiamava Dvořák, forse l'acquistò perché gli diede questa omonimia, ma la mise nella sua libreria senza tirarla fuori. Soltanto il figlio, verso il 1920, si accorse di questa sinfonia, e da lì questo messaggio nella bottiglia riprese vita. Ora, per entrare nel suono e nelle modalità del giovanissimo Dvořák, ripetiamo che la data è 1865, quindi 24 anni dell'autore, che però non aveva praticamente reali esperienze compositive. Ascoltiamo i primi 2 minuti del primo movimento e poi ne parleremo.
Thank you.
parliamo di questa prima sinfonia. La prima sinfonia è un enorme brano di circa 50, per meglio dire di più di 50 minuti, scritto, attenzione, tra il 14 febbraio e il 24 marzo, cioè in 40 giorni dal 65, un'esplosione di voglia di comporre, una sorta di vino nuovo che fa esplodere la botte. L'esuberanza inventiva di un giovane che non ha però forse i mezzi per controllare le arcate formali, i percorsi armonici. Si sa dagli appunti che Dvorak lavorava appuntando delle idee melodiche, delle aree armoniche, e poi univa il tutto con una specie di ansia o con l'impazienza di un giovane che deve dire tutto e subito. Piccolissime annotazioni. Si inizia con una sorta di introduzione dal colore molto slavo, con questo oscuro, con questo tema. Poi cosa succede? Succede, mi faccio notare solo questo, riascoltandolo adesso vedrete che rimane molto a lungo su una corda soltanto, ecco il suo piano armonico, prende la tonica di do minore, questa, e inizia il tema con questo strano modo di girare su una nota più acuta che non fa parte dell'accordo, poi passa a una dominante di un'altra tonalità, ma non la risolve, poi torna all'accordo di do minore, poi va a una dominante più lontana, insomma, poi improvvisamente fa una cosa stranissima, va in un'area armonica totalmente lontana, quella di mi minore, poi torna in do minore. Cioè l'impressione è che non abbia i mezzi di controllo, se volete, delle strutture armoniche, ma che abbia l'esuberanza di esporre questo tema. Noi adesso riascolteremo dall'inizio, ma ascolteremo tutta l'esposizione per circa 5 minuti. Io vi segnalerò la valanga di elementi motivici e tematici che a poco entrano, però quando si arriva a un'area che potremmo dire di secondo tema, sentiremo un'espansione lirica, un afflato melodico che sarà per tutta la vita la cifra principale di Antonín Dvořák. Ascoltiamo dunque l'intera esposizione del primo movimento della prima sinfonia. Qui si inizia do minore ed ecco il tema. Adesso. Secondo squillo, forse questa è la campana. Questo. Tema. Si passa una dominante. Tema. Nuova dominante e nuova cellula, se volete. L'inspiegabile minore improvviso. Ripresa tematica. Adesso un dolce nuovo elemento di archi. Questo. forse una coda di primo tema o il passaggio alla secondaria. E però adesso viene il dolcissimo secondo tema. Modulare ed è un continuo nascere di nuovi elementi. Variante di secondo tema. Ancora un altro elemento diverso. Anche questo è nuovo. E quindi sarà un'ampia zona, diciamo, di sviluppo. In questo caso lui segna il ritornello dell'esposizione, però come non perdonare questa giovanile esuberanza, viene molta tenerezza, è una partitura troppo densa di tutto, di elementi, di orchestrazione, un elemento incansa dell'altro, non c'è la capacità di controllo formale, ma c'è la voglia di inventare musica con una freschezza straordinaria e con una capacità di afflato melodico che sarà, ripeto, per tutta la vita la cifra principale di Dvořák. C'è un contrasto spaventoso tra il fatto di in fondo non aver studiato composizione ufficialmente e esordire con un primo movimento di sinfonia di questo peso, di questa ampiezza. Passiamo al secondo movimento, che si chiama, con una logica abbastanza curiosa, Adagio di molto. Una cosa che non vi ho detto è che si tratta di partiture enormi, cioè se penso ai 40 giorni di scrittura ho davanti a me una partitura di 295 pagine in 40 giorni. Adagio di molto. Adesso vi faccio ascoltare quasi subito la pagina introduttiva, perché anche questa alla sua tenerezza. Sono soltanto 8 battute e in queste 8 battute lui scrive 14 corone. Corone vuol dire punto di fermata, in cui non si conta la musica, il ritmo. È come se fosse un ingresso in punta di piedi, come qualcuno di timido che apre una porta importante e mette dentro solo la testa e ha paura di disturbare. E sembra che questo movimento non riesca a partire e poi invece partirà. Ascoltiamo subito questa introduzione piena di corone e di fermate. Avete sentito un esordio che non riesce a partire, o comunque in qualche modo esita a incominciare, però adesso arriva il meglio del giovane Dvořák. e cioè la sua attitudine melodica. Si apre una vera e propria, potrei dire, romanza ad opera, se volete, con un bellissimo tema di oboe accompagnato dagli archi. Nella scelta dell'oboe e anche nelle figure che svolge vi è in realtà qualche cosa di barocco, di molto antico, però viceversa, con un contrasto abbastanza netto, in questa sorta di melodizzare infinito c'è qualche cosa che traspare un'altra cosa, e cioè fin da qui un amore infinito di cui parleremo più volte per Wagner, che ebbe la possibilità di veder dirigere nel 1863 a Praga, rimanendone folgorato. Vi è anche un'ultima osservazione da fare prima di questo ascolto, e cioè che sentirete in questa melodia di oboe, sentirete che vi è un'alternanza con gli archi che rispondono all'oboe, e questa avviene quattro volte, cioè oboe, archi, ma ogni volta proposta e risposta sono differenti. Cioè, intanto questo determina il senso del melodizzare infinito, ma l'impressione è che ci sia una tale ricchezza di invenzione melodica che non c'è bisogno di ripetere una frase, se ne inventa una nuova. Quindi è un dialogo oboe-archi, ma ogni volta con proposte e risposte differenti che montano un lungo afflato melodico. Ascoltiamo tutto questo inizio fino al punto in cui i clarinetti entreranno e ripeteranno il tema iniziale dell'oboe. Fino a lì, in fondo, un'unica lunga linea melodica. Ascoltiamolo. Ecco la risposta dei violini. Ed è una frase diversa. Ora rientra l'oboe con una seconda proposta. Nuova risposta dei violini con una frase differente. Ecco i clarinetti. Beh, come non dire che è musica di straordinaria bellezza, come non perdonare l'orchestrazione troppo densa, la partitura fa girare la testa, perché suonano praticamente sempre tutti in questa partitura. Come non perdonare il fatto che nel primo movimento a volte non si capiva da che parte della forma fossimo, perché non era in grado forse di controllare una forma sonata. Quando però dall'altra parte c'è un giovane che ha respirato musica dalla nascita, suonando, sentendo musica popolare, nella mente di Dvorak si mescola la musica popolare slava con le emozioni wagneriane, con la frequentazione della classicità, tutto questo si mescola e si mescola in un grande temperamento musicale, in un grande talento, che però non ha studiato in modo da avere subito mezzi di controllo per controllare tutto questo, ma in fondo che ci importa? Che ci importa che l'adagio duri 12 minuti, 13 minuti? Non importa, quando la bellezza melodica è di questo genere. Un'ultima osservazione. Questo adagio può avere anche dei momenti di inspiegabile, se volete, retorico eroismo. Ma non posso non farvi ascoltare il modo in cui chiude, perché succederà in altri movimenti di queste prime sinfonie. Arriva fino all'orlo della fine con momenti di grande eroismo, ma poi l'ultimo momento timidamente finisce senza finire, per così dire, cioè finisce spegnendosi come chiedendo scusa. Ascoltiamo il minuto finale di questo movimento. Era una grande perorazione, ma adesso ditemi se è un finale possibile per un adagio di 15 minuti, grosso modo, adesso che controllo, in cui poco prima c'erano state perorazioni, grandi perorazioni, non abbiamo ascoltato insieme momenti di vero e proprio eroismo immotivato al centro di questo adagio, perché l'esuberanza vuole anche questo, ma poi l'ultimo momento ci si spegne, ad esempio con dei pizzicati di archi che non c'erano mai stati e finendo in questo modo. C'è questo dislivello di enorme fascino, questa è una sinfonia che non si sente mai in sala di concerto, c'è una differenza abissale tra le potenzialità musicali che ci sono qui dentro, tematiche di afflato melodico, eccetera, e il fatto che questa partitura era definitivamente perduta, perché è rimasta in una libreria di un omonimo per circa 40 anni, anzi per 60 anni dopo la composizione e per 40 anni dopo l'acquisto, senza che nessuno se ne accorgesse. Attenzione, perché è l'unica partitura, anche la successiva o le successive cose che sentiremo appartengono al giovanissimo Dvorak, ma c'è una differenza, perché Dvorak poi riaccettò seconda, terza e quarta sinfonia solo a prezzo di una forte revisione di quasi 20 anni dopo, di 18 anni dopo. La prima semplicemente ci è arrivata così com'è, perché lui non sapeva che il manoscritto esisteva ancora. E ripeto, è straordinario che anziché disperarsi per la perdita di questo manoscritto, semplicemente poi immediatamente scritto un'altra sinfonia. Domani ascolteremo il terzo e quarto movimento della prima sinfonia di Antonín Dvořák. Buona giornata ad Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 1 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.